Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Ben ritrovati da Cristian Gilardi. Questa è la seconda parte dedicata al violino popolare in Nord Italia. L'altro violino, così ama Giuliano Grasso, che è il mio ospite oggi qui a Gran Bazar. Giuliano Grasso, che è un violinista naturalmente, ma soprattutto anche un ricercatore molto, come dire, approfondito rispetto proprio a questa tradizione musicale. Abbiamo sentito La Vandrina, che è un brano, insomma, violinistico di tradizione popolare. Di che cosa si tratta qua?
Questo è un brano, è una riesecuzione di uno dei pochissimi gruppi che ha ricostruito, diciamo, il gruppo d'archi tradizionale. Il gruppo si chiama La Carampana, sono emiliani, e c'è un grandissimo violinista che si chiama Roberto Bucci, e che appunto ha rieseguito questo brano del repertorio romagnolo.
Ecco, perché appunto è in quella regione che si parla di gruppi d'archi, cioè in che modo il violino popolare e montanaro si evolve appunto in questa forma del gruppo d'archi e quali cambiamenti subisce per integrarsi in una struttura musicale più complessa, appunto come quella del gruppo d'archi. Quali strumenti poi accompagnano normalmente il violino nella tradizione musicale dell'Italia settentrionale?
Allora, il violino si è sempre associato preferibilmente a strumenti della stessa famiglia, no? Quindi la forma del gruppo d'archi esiste sino dalla nascita del violino. Rodolfo Baroncini ha documentato i consort, no? Seicenteschi delle scuole grandi a Venezia. Il violino si è sempre associato a strumenti della famiglia. A Bagolino, a Pontecaffaro, i violinisti suonano con un gruppo d'archi formato da 2-3 violini, chitarra, perché le corde sono comunque compatibili, e il basso, no, il basso che può essere un basso, un bassetto. A Bagolino è testimoniato dalla metà del Cinquecento l'esibizione dei violini della Riviera, quindi i violini di Salò, che Bernardo Falconi ha addirittura ipotizzato potessero trattarsi della famiglia di Gasparo da Salò. E anche la musica viennese nell'Ottocento ha contribuito a rinforzare questa formazione del gruppo d'archi. E purtroppo, sempre nell'Ottocento, dalla seconda metà dell'Ottocento, l'arrivo della fisarmonica ha sgretolato queste orchestrine, perché i due violini solisti, il terzo violino d'accompagnamento o la viola, che poteva essere la chitarra, il basso, sono stati tutti sostituiti da un unico strumento che ovviamente costava meno e da solo faceva le parti di tutti. Si è salvato il violino perché aveva un ruolo da solista e quindi il violino è rimasto, ma tutto il gruppo di contorno si è sgretolato. I gruppi appunto erano formati da due o tre violini, chitarra e basso, che poi a volte nei paesi poteva essere anche soltanto un violino e una chitarra o due violini e una chitarra, perché ovviamente per la disponibilità dei suonatori. E in tutte le tradizioni violinistiche italiane abbiamo questo tipo di formazioni. Lungo la fascia adriatica è un violino e un basso, quindi o due violini e un basso in Varresia, nelle Marche, ma anche fra i Veneto istriani. In Valvigezzo c'era il gruppo d'archi così, tre violini, chitarra e basso, così come a Monghidoro, l'orchestra dell'Acqua Calda, no? Lungo tutto l'Appennino, nell'Appennino Pavese era così, e quindi sappiamo che questa era la formazione tipica, ce lo confermano anche alcune fotografie per quanto riguarda tradizioni ormai estinte. E gruppi più simili, esistevano anche più simili a orchestrine colte, questo è il caso dei violinisti di Santa Vittoria, per esempio, e potrebbe esserci sempre questa via di mezzo fra il gruppo d'archi montanaro e l'orchestrina più colta, e non c'è soluzione di continuità, no? A volte eseguivano le stesse musiche, gli stessi balli, in maniera magari un po' differente.
Ecco, ascoltiamo un valzer, appunto, quindi entriamo in un ambito in cui il repertorio è quello, appunto, diciamo, del ballo liscio, però siamo a Malesco, valzer di Malesco.
Sì, sì, ecco, il gruppo di Malesco, appunto, che ha suonato fino al 1960, poi si è perso, cioè è stato documentato perché io ho ritrovato i nastri antichi che erano stati registrati occasionalmente, e questo è uno dei valzer che suonavano, oltre dei balli antichi, e in questo caso sono io che lo riesego insieme a Maurizio Padovan, a un quartetto, appunto, che riproduce l'orchestrina di Malesco, quindi due violini, un violoncello e un basso.
Valzer di Malesco, siamo appunto nella tradizione del violino popolare. In Italia, insomma, esiste una liuteria rinomata che fa capo soprattutto alla città di Cremona, no? Però sembra che, come dire, i violini si costruissero solo a Cremona. Ma esiste una tradizione di liuteria popolare più, come dire, diversificata rispetto a quella cremonese?
Ma noi abbiamo riscontrato che in tutte le zone dove esistevano forti tradizioni violinistiche, dall'Istria alla Carnia, la Gordino, la Valcafaro, la Valvigezzo, lungo tutto l'Appennino, c'è stata traccia di un'attività di liuteria popolare, perché poi gli artefici degli strumenti erano sempre poche persone, magari esperte nella lavorazione del legno, falegnami, ma anche contadini, pastori, spesso erano gli stessi suonatori che erano spinti dal bisogno ed erano dotati comunque di un'abilità costruttiva, anche perché per esempio sulle nostre Alpi, per esempio l'abete rosso, quello per fare le tavole dei violini, si trova praticamente ovunque, e venivano costruiti strumenti, a volte venivano anche costruite singole parti che venivano adattate alle esigenze del repertorio. Ad esempio i contrabbassi a quattro corde venivano montati a tre, per esempio a Bagolino, poi in Istria a due corde, e poi i suonatori erano comunque in grado di costruirsi i ponticelli. Ci sono delle caratteristiche poi costruttive, non so, pensiamo ai bassetti striani, invece di avere l'anima hanno un ponticello che contiene un'anima che arriva fino al fondo dello strumento, hanno manici più tozzi, hanno le biette innestate fra il manico e la tastiera per avere la giusta inclinazione, insomma hanno delle caratteristiche particolari, e anche queste caratteristiche ci riportano spesso alla liuteria del Seicento. E spesso la liuteria non si limitava ai violini, perché in Valvigezzo costruivano anche chitarre, mandolini, c'erano tantissime botteghe violinistiche fino agli anni 50 di liutai. E per esempio in Valcaffaro c'è una straordinaria tradizione di liuteria che è stata anche documentata da Lorenzo Pellizzari, ed è una liuteria antica, perché le chitarre battenti che venivano usate nel carnevale venivano costruite a Bagolino, ce n'è una bellissima del Settecento, ci sono due pandorine degli Utai Mora nei musei europei, insomma sono liuterie che non sono soltanto di montagna arrangiate, ma sono anche liuterie di elevato livello, diciamo.
Ecco, rimaniamo a Bagolino anche col prossimo ascolto. Siamo appunto in provincia di Brescia.
In questo caso è il gruppo di Ponte Caffaro, cioè della frazione di Bagolino, che ha lo stesso carnevale, però ha un gruppo diverso, interpreta i brani in modo diverso, anche se ha un repertorio sostanzialmente analogo.
Bossolù, questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, con la tradizione appunto della Valcaffaro, di Ponte Caffaro, dove appunto si svolge annualmente questo carnevale, dove vale la pena veramente andare a sbirciare, sia per l'aspetto musicale ma anche per quello dei costumi e delle maschere, che sono antiche e molto interessanti. Siamo con Giuliano Grasso, siamo a Gran Bazar e gli chiediamo se la musica eseguita con il violino popolare è principalmente, come dire, di tipo funzionale, no? Cioè destinata ad essere ballata. Ma esistono analogie tra i vari repertori delle varie regioni, appunto, del Nord Italia, e possono essere individuati schemi musicali, come dire, omogenei nelle diverse tradizioni?
Ma intanto sì, è vero, il violino popolare è essenzialmente violino da ballo. Infatti bisogna distinguere fra violino popolare, che è riferito al contesto sociale, e violino da ballo, che è riferito alla funzione esecutiva, no? Nell'Ottocento i suonatori della comunità, oltre al violino da ballo, occasionalmente potevano prestare servizio anche in altri momenti collettivi. Ad esempio in Valsesia sono testimoniati i violini per i cortei di nozze. A Santa Vittoria il gruppo d'arti accompagnava il corteo funebre, c'è un bellissimo quadro di Michetti che illustra il funerale coi violinisti. In certe località eseguivano ancora la pastorella natale, però generalmente accompagnavano il ballo. E differentemente da altre nazioni, diciamo così, la grande frammentazione politica dell'Italia probabilmente è quella che ha fatto sì che ogni tradizione locale abbia sviluppato delle caratteristiche proprie. I repertori sono, diciamo, molto caratteristici delle località. Troviamo nel repertorio italiano un ristretto nucleo di balli, quelli che abbiamo già visto, già noti nel Rinascimento, una grande maggioranza di balli con titolo proprio che rientrano nello sconfinato corpus, diciamo, delle contraddanze settecentesche, e infine un altro piccolo gruppo di balli ottocenteschi che poi sfocia anche nel più moderno repertorio dei balli di coppia.
Ecco, la contraddanza è il prossimo brano che ascoltiamo.
In questo brano volevo sottolineare la differenza fra quello che noi chiamiamo violino popolare e violino da ballo. Cioè, chi ascolta questa contraddanza sentirà un suono colto, no? In realtà stiamo parlando di musica da ballo. È una contraddanza e una monferrina, cioè balli popolari, che venivano eseguiti in quello che viene definito il salotto musicale piemontese, perché comunque il violino da ballo non è solo quello popolare, rustico, della montagna, è violino popolare anche violino da ballo che si eseguiva nelle orchestrine di paese, nelle sale da ballo. In questo caso sono i bravissimi esecutori, sono il quartetto Tamborini, guidato da Bruno Raiteri, piemontesi, che esigono appunto una contraddanza e una monferrina. Thank you.
Abbiamo ascoltato una contraddanza, quindi appunto un genere musicale che si fa risalire sicuramente al periodo del Rinascimento. Ma com'è cambiato il violino popolare con l'arrivo del liscio, no? Perché spiegavi come a un certo momento è arrivata la fisarmonica, che ha cambiato anche proprio la fisionomia degli ensemble violinistici, ma poi appunto a un certo momento anche il liscio irrompe, no? C'è questo nuovo ballo che non si balla più staccati, ma che si balla abbracciati.
E questa cosa che si balla abbracciati ha determinato il grandissimo successo di questo repertorio, e i violinisti di montagna, cioè quelli più rustici, quelli che suonavano proprio a orecchio per tradizione orale, hanno dovuto adeguarsi a questo nuovo repertorio. Lo spiega molto bene Stefano Cammelli nel suo libro Musiche da ballo, balli da festa, no? Alla fine dell'Ottocento i violinisti tradizionali sono costretti ad un upgrade, no, della propria tecnica. Chi è riuscito a studiare, insomma, ad adeguarsi, a migliorare la propria tecnica, è riuscito a eseguire i nuovi balli, i balli del liscio. E chi non è riuscito ha dovuto abbandonare oppure essere legato alla figura del vecchio suonatore che suonava ancora il vecchio repertorio. Una figura, un esempio di quelli che è riuscito ad adeguarsi, per esempio Melchiade Benni, è straordinario quando esegue il liscio, cioè tutta la sua tecnica bellissima dei balli saltati, ma quando esegue il liscio si dimostra bravissimo anche in questo nuovo repertorio, e per cui alcuni brani del nuovo repertorio richiedevano un po' di cavata, un po' di vibrato, posizioni superiori alla prima. Insomma, questo repertorio mantiene tutt'oggi un linguaggio autenticamente popolare, che comunque non ha nulla a che vedere con le moderne orchestre spettacolo del liscio romagnolo, ed è molto bello ed è molto popolare anche questo.
Certo, e a questo proposito ascoltiamo Polca Balli di Gara.
Questa Polca Balli di Gara è un esempio del repertorio popolare, per esempio dei violinisti della Bassa Padana, un esempio dei violinisti che c'erano ad esempio a Santa Vittoria. È un'orchestrina che ha un suono molto colto, sembra musica classica, in realtà è musica popolare, è una polca, la stessa polca che poteva suonare un violinista di montagna, eseguita però da una orchestrina d'archi un pochino più educata, diciamo, musicalmente.
Balli di Gara, qua appunto abbiamo ascoltato quanto può essere complesso appunto questo argomento del violino popolare, perché il violino è uno strumento che ritroviamo in vari contesti, appunto nelle zone più montane, ma anche quelle, come dire, più vicine alle città, che quindi subivano, possiamo dire così, anche l'influenza di quella che era la musica più colta. Giuliano Grasso è sempre il nostro ospite in questa seconda parte di Gran Bazar, dedicata appunto al violino popolare. Nel contesto della musica popolare tradizionale, i veri maestri sono i suonatori, no? Che custodiscono e tramandano la cultura in maniera orale. Chi desidera imparare deve quindi osservare e ascoltare i suonatori più esperti di lui, Giuliano.
Assolutamente sì, l'oralità presuppone l'imitazione. Anche nel violino popolare chi impara può disporre e spesso dispone di un'infarinatura scritta. Ma spesso questa si limita ai nomi, alle posizioni delle note sulla tastiera. Insomma, la tecnica, lo stile dell'arco avviene in modo orale per imitazione. Abbiamo già detto come nelle tradizioni viventi, ad esempio a Bagolino, a Resia, si impara guardando esattamente un musicista più bravo. Se c'è tempo, volevo leggere tre righe che sono scritte su un manoscritto di un vecchio dell'Ottocento, di un vecchio suonatore che ha pubblicato dei balli popolari. Questo suonatore scrive: «Il mio maestro di violino fu un vecchio magnano che suonava dei vecchi balli e nient'altro. Io cominciai a studiare sotto di lui nel 1801 e da lui appresi a suonare i sei balletti scritti di suo carattere su questa carta senza che io avessi idea né del valor di note né dei suoni e molto meno di intonazione. Non ebbi altro maestro. La teorica e la pratica della musica l'ho imparata in seguito coi libri, coi metodi e coi professori». Ecco, il mondo non è mai tutto nero o tutto bianco. Ci sono delle sfumature e ci sono i balli che potevano essere imparati a orecchio, poi uno poteva benissimo imparare a suonare, e la scrittura è stata fondamentale per poter introdurre nel repertorio dei nuovi brani. Benny conosceva la musica e Aresia, per esempio, in genere non la conoscono, suona orale. Insomma, c'è sia uno che l'altro. La relazione fra popolare e colto è sempre molto forte. Paganini componeva un sacco di alessandrine che oggi sono interpretate con lo stile classico ottocentesco, come è ovvio, però mi sarebbe piaciuto ascoltarle veramente come venivano suonate, no? Insomma, non voglio fare un esempio di cui non sono esperto, però è un come se qualcuno chiedesse la relazione che c'è fra i gruppi d'archi della Penzelle e la musica viennese, no? Mm-hmm. Cioè, uno è considerato popolare, l'altra è considerata musica colta, però è chiaro che una relazione c'è ed è anche molto forte e si sente.
Certo, si sente proprio. È interessante questo, no? Perché diciamo il metodo invece del violino classico presuppone subito lo studio della teoria, lo studio della lettura della musica e soprattutto appunto un grande rigore nelle posizioni e via dicendo. Danze di Ostiglia. Dove si trova Ostiglia, Giuliano Grasso? Appunto, in che regione andiamo?
Siamo in Lombardia, siamo vicino a Mantova. In quella zona si è conservato un gruppo di manoscritti che documentano un repertorio molto vasto di balli vecchi, balli di gruppo, balli antichi, che però oggi nessuno suona più perché non si sa come venivano ballati, e quindi sono appunto quei balletti che diceva quel vecchio suonatore che aveva imparato dal magnano. E ci sono tante musiche, tanti spartiti, manoscritti, proprio i manoscritti, i libretti personali dei suonatori, di cui oggi diciamo servono per documentazione. Non sappiamo che farcene, possiamo suonarli ma non sappiamo poi come erano ballati, ecco.
Danze di Ostiglia. Thank you. Siamo sempre nell'ambito violinistico di tradizione popolare, queste erano delle danze di Ostiglia. Giuliano Grasso, puoi fornirci qualche dettaglio sulla postura di come appunto viene suonato il violino nell'ambito popolare? Perché viene tenuto lo strumento in una posizione che è completamente differente da quella prescritta, per esempio, dalla tecnica violinistica moderna. Anche la diteggiatura e il modo di tenere l'arco sono diversi, ecco. Come avviene nella prassi barocca, anche nel violino popolare, poi il suono non è vibrato.
No, diciamo che nella tradizione popolare generalmente il violino viene appoggiato contro il petto o contro la clavicola senza l'uso della mascella, della mentoniera, tantomeno della spalliera. Questa è la posizione dei Resiani, era la posizione di Giuseppe d'Arus, di Melchiade Benni, possiamo vedere questa posizione anche nelle foto di vecchi violinisti, esattamente come nei quadri fiamminghi del Seicento. Questo comporta che lo strumento è sostenuto dalla sola mano sinistra, che quindi è meno libera, non potrebbe eseguire forse i repertori moderni così difficili. Tuttavia, così come nel violino barocco si sale comunque di posizione, anche Benni lo faceva con una tecnica straordinaria, lo facevano anche in Valvigezzo, lo fanno ancora tuttora nel secondo violino di Bagolino. Non c'è il vibrato, ma questo perché nella musica da ballo antica non serve quasi a niente, però poi è usato invece nel liscio. No, quello che serve invece è l'uso ritmico dell'arco, che non deve dare la cavata ma deve far saltare i ballerini con gli accenti giusti, quindi l'arco impugnato sopra il tallone come nel barocco. C'è sempre una prevalenza delle arcate sciolte, a differenza, non so, del nord Europa, dove prevale il suono legato, e l'arco spesso è usato in piccole parti. A Resia si usa spesso il terzo superiore, Benni usava più quello inferiore. Insomma, c'è tutta una tecnica che è particolare del violino popolare.
Ecco, ascoltiamo ancora Melchiade Benni, perché è probabilmente uno dei violinisti più interessanti di questa tradizione, almeno nel nord d'Italia. È un valzer in mi minore. Thank you. Giuliano Grasso, siamo in chiusura di questa seconda parte dedicata al violino nella musica tradizionale, popolare nel nord Italia. Il violino però appunto ha avuto un ruolo anche in quello che noi chiamiamo il folk revival, cioè questo movimento musicale che a partire dagli anni 70, come dire, ha preso spunto, si è abbeverata dalla tradizione per farne però qualcosa di nuovo. Ecco, che ruolo ha e che ruolo ha avuto appunto nel folk revival italiano il violino?
Sì, diciamo che nel folk revival italiano non c'è stata grande attenzione al violino, perché in generale non c'è stata grande attenzione alla tradizione autentica che è arrivata fino a noi. Se guardiamo le registrazioni degli etnomusicologi che hanno documentato l'ultima tradizione arrivata, i gruppi che eseguivano musica strumentale, musica da ballo, erano o gruppi di violini o le bandelle, oppure i suonatori di fisarmonica. E tutti questi strumenti non piacevano tanto ai suonatori di folk revival. La fisarmonica era odiata perché scontava la sua relazione con il ballo liscio, che era considerato quello che aveva ucciso la musica popolare, non si sa per quale motivo. Le bandelle ricordavano le bande cittadine. Il violino, come abbiamo detto, ricordava la musica colta. E quindi il folk revival ha preferito, diciamo, orientarsi su strumenti che invece avevano un aspetto più arcaico, più affascinante, gli strumenti a bordone, no? Bellissimi, no? La ghironda, la cornamusa, che in realtà nessuno ha mai conosciuto nel nord Italia, nessuno ha mai sentito una registrazione di un suonatore di cornamusa o di ghironda, anche se questi strumenti poi magari esistevano. Ma nemmeno nessuno ha mai sentito un suonatore di organetto, perché dalla fine, diciamo, dell'Ottocento c'erano soltanto suonatori di fisarmonica, oppure nelle valli suonatori di fisarmonica semitonata, no? Il cosiddetto semitune. E quindi noi, con Bernardo Falconi e Giulio Venier, altri due appassionati di violino popolare, negli anni 80 e 90 abbiamo formato un gruppo, abbiamo fatto tanti seminari, abbiamo pubblicato un manuale, abbiamo cercato di spingere qualcuno a, come dire, a interessarsi proprio degli stili caratteristici del violino popolare, e abbiamo avuto sul momento anche, mi ha fatto tantissimi concerti, abbiamo venduto tante copie del manuale, però poi devo dire che alla lunga non c'è molto interesse, ecco, per lo stile di questo strumento. Qualcuno al giorno d'oggi ancora cerca di fare delle cosiddette fiddle family, ce n'è una in Friuli con Giulio Venier, una all'Aosta con Remy Bonifaz, forse una nelle Valli Occitane, però insomma diciamo che il folk revival si è orientato su strumenti suoi, su un suo stile, su un suo modello di musica, che poi è anche musica europea, diciamo così, e quindi poco interessata alle tradizioni locali.
Siamo in conclusione di questa seconda parte dedicata al violino nella tradizione popolare nel nord Italia. Naturalmente un grazie di cuore a Giuliano Grasso per aver portato le sue competenze e gli ascolti, anche perché è importante appunto ascoltarla questa musica. Noi terminiamo proprio con un brano in cui il violinista è Giulio Venier, è una polca. Un saluto quindi da Cristian Gilardi e naturalmente da
Giuliano Grasso. Buonasera a tutti.